Diamo il benvenuto in collegamento telefonico a Gregorio Piccin. Ciao, ci senti?
Sì, forte e chiaro, ciao a tutte e a tutti.
Ciao, benvenuto e benvenuto a Gregorio che torniamo a sentire per come abbiamo già fatto in passato per alcuni articoli sul Manifesto e su Left. Torniamo a sentirlo nuovamente per rifare un po' una panoramica di quello che è la produzione degli armamentari da guerra. Quindi se ti va, insomma, ti chiederei di cominciare un pochino di nuovo ad illustrarci un po' quali sono i paesi che, come abbiamo già scoperto, insomma, producono e soprattutto usano queste armi. E quindi, se ti va, insomma, raccontaci un pochino quello che è uscito fuori da questa tua ricerca su questo articolo di Left.
Volentieri. Allora, beh, intanto il dato complessivo, intanto la fonte è lo Stockholm Institute for Peace Research, quindi il SIPRI, abbastanza noto a quasi tutti quelli che si occupano di questo genere di cose. È un istituto molto autorevole, indipendente, che ha sede in Svezia. I dati raccolti dal SIPRI per il 2021 ci parlano di un commercio, di una produzione e commercio generale a livello globale di armi e sistemi d'arma che valeva complessivamente 592 miliardi di dollari. Quello che mi sono preso la briga di fare, perché ho notato che non si fa, forse per una questione di imbarazzo, è stato dare un'occhiata, perché SIPRI offre una lista precisa delle multinazionali che producono. Mi sono preso la briga di vedere la quota, diciamo, quali sono le quote di questa produzione globale di armi e sistemi d'arma che fanno capo ai vari paesi e alleanze militari. Beh, ne è venuto fuori che il 78,2% della produzione globale di armi e sistemi d'arma è controllata direttamente da multinazionali che hanno sede nei paesi del blocco euroatlantico, quindi NATO più impresentabili alleati tipo Israele, Turchia, Emirati Arabi, eccetera. Un 3% se lo gestisce la Russia, un 18% la Cina e un 0,8% l'India. Quindi diciamo che con questo dato, il 78,2% della produzione mondiale di armi e sistemi d'arma controllata direttamente dal blocco euroatlantico, la narrazione mainstream che ci vorrebbe ci vorrebbe descrivere come delle pecorelle che si devono difendere dall'orso russo schianta miseramente. Qui siamo di fronte a un riarmo complessivo che va avanti da almeno 30 anni, ossia dalla fine della prima guerra fredda, cioè dopo l'89, e che con la guerra in Ucraina sicuramente sarà destinato ad aumentare. Pensiamo appunto che questi dati sono stati raccolti per il 2021, nel frattempo abbiamo avuto 100 miliardi messi a disposizione dalla Germania per il suo poderoso riarmo, Macron che dichiara di voler raddoppiare il già straripante budget della difesa francese e via dicendo, con l'Italia ovviamente che non si fa mancare niente.
D'altronde, insomma, se c'è un così grosso mercato, in qualche modo bisogna continuare a farlo funzionare e quindi di conseguenza a produrre e purtroppo anche ad usare queste armi.
Ma sì, certo, anche perché è un fatto che come è per una lavatrice o un'automobile, chi le produce queste cose deve venderle, e se la macchina o la lavatrice, diciamo, hanno un mercato civile assolutamente normale, per le armi e i sistemi d'arma il mercato è la guerra e esercitazioni. Più guerre ci sono, più esercitazioni ci sono, più sono estese, più durano nel tempo e più questa industria riesce a macinare fatturati stellari.
Quindi In questo momento, insomma, diciamo che se ne parla molto, visto, insomma, che, come diceva il compagno prima in rassegna stampa, giornalmente la richiesta di Zelensky per la fornitura viene rinnovata e, insomma, se ne parla moltissimo di questa roba qui, quindi se ti va anche un pochino di farci una panoramica su sull'uso che si sta facendo in questo momento di queste armi e soprattutto anche sull'aggiornamento, come ci dicevi poco fa.
Ma sì, dunque, da quello che pare di capire, perché poi come sapete l'Italia è l'unico paese peraltro che ha posto il segreto di Stato su questi invii di armi all'Ucraina, si sta discutendo di carri armati, no? Leopard, Abrams, eccetera, peraltro ricordo che sono entrambi modelli di carri che possono sparare tranquillamente munizioni all'uranio impoverito, e poi di missili per la difesa antiaerea. La chiacchiera di bottega sull'invio di questi carri armati mi fa abbastanza ridere, sembra che come per tutti gli altri invii questi saranno decisivi per la vittoria finale di Zelensky e dell'Ucraina sull'invasore russo. In realtà io penso, ma in realtà non solo io, anche parecchi esperti militari che si sono già espressi in questo senso, che tutta questa partita sia una partita più politica che di concreto aiuto militare, perché poi questi carri per essere pilotati devono richiedere mesi di addestramento, verranno consegnati a tranche, e nel frattempo quello a cui stiamo assistendo invece è una guerra d'attrito come non si vedeva dalla fine della seconda guerra mondiale, cioè già, qui già. Non siamo più come ci ha abituato la NATO negli ultimi 30 anni, a bombardare a distanza con cruise e caccia paesi pressoché inermi. Qui ci troviamo di fronte a una guerra di posizione dove muoiono più soldati che civili, i numeri parlano di 100.000 dalla parte russa, 100-150.000 dalla parte ucraina, e quindi è una mattanza, è veramente una strage insomma senza precedenti dal punto di vista militare, e l'Ucraina in questo momento più che di carri armati avrebbe bisogno di uomini, perché ne sono stati mandati al macello un gran numero e la difficoltà più grande è rimpiazzarli fondamentalmente. Ecco perché Zelensky, oltre armi, carri, missili, aviazione e quant'altro, quello su cui ogni tanto cerca sempre di fare breccia è l'intervento diretto della NATO.
Come stavo leggendo da questo articolo che hai pubblicato qualche giorno fa sul Left, insomma è cruciale anche sottolineare quanto gli accordi appunto per l'invio e la produzione e la vendita di armi sia molto spesso legato anche ad altri tipi di trattative e di contratti. Se ti va anche un po' di approfondire questo aspetto.
Certo. Sì, perché in effetti una cosa che salta all'occhio, no? Se uno dà un'occhiata e dici ma insomma questo comparto, cioè il comparto militare industriale, tutto sommato al di là di quello che ci dicono non vale nulla, cioè vale meno dell'1% del PIL nazionale, a livello occupazionale veramente è ridicolo rispetto ad altri grossi settori strategici per il paese. Ciò nonostante è considerato un settore fondamentale, vitale, esistenziale. Il ministro per la difesa lo ha definito pilastro della politica estera, eccetera, eccetera. Perché? Perché effettivamente Leonardo, che è la nostra holding dell'high tech militare, dodicesima nella top 10 mondiale dei produttori d'armi, ha un livello tecnologico molto alto, e questo genere di prodotto, come lo definiscono sia i manager che, ahimè, anche i sindacati confederali, questo genere di prodotto ha un valore aggiunto che è tutto suo, cioè diventa una merce di scambio nelle relazioni bilaterali tra l'Italia e i paesi terzi, per cui di solito diventa il vettore anche di accordi legati al petrolio, al gas, piuttosto che alleanze militari vere e proprie, alla concessione di basi e via dicendo.
Sì, anche per esempio insomma con la Libia, no? Finanziamenti alle vedette in mare o comunque a quelli che sono veri e propri lager che appunto vengono accompagnati con discussioni sui rifornimenti di gas proprio in questi giorni.
Certo, esatto, quello è uno degli esempi più calzanti, certo.
Quindi, diciamo che Anche un'altra grande eccellenza della quale ci vantiamo, insomma, sono anche le forme di addestramento, perché anche queste rientrano in questi pacchetti, giusto?
Sì, certo, le forze armate stesse, cioè se Profumo ha definito senza alcun imbarazzo le missioni internazionali a cui partecipano le nostre forze armate come la migliore vetrina per il prodotto, parole sue, è pur vero che le forze armate stesse diventano parte integrante dei pacchetti commerciali, per cui offrono consulenza, appunto addestramento e quant'altro. Ricordo che i piloti della militari dell'Arabia Saudita si addestrano in Italia in un paio di centri di addestramento della nostra aviazione militare, tra gli altri posti in cui si addestrano, però insomma ci siamo anche noi a offrire questo genere di servizio che sicuramente non è a gratis, ma comporta un rapporto, una, come dire, una relazione stretta con il paese di cui si addestrano i piloti, in questo caso l'Arabia Saudita.
Sì,
assolutamente.
Prego, scusami, vai, continua.
No, dico, è un sistema tentacolare che poi fra l'altro comincia ad avvilupparsi anche a livello di università, per cui sembra quasi che l'Italia senza questo tipo di produzione non possa esistere, considerata veramente l'attenzione che gli si dedica, i finanziamenti che gli si dedicano e poi appunto questo legame stretto che si intreccia sempre di più tra ricerca universitaria e industria militare.
Infatti insomma c'è questa parte dell'articolo dove si parla appunto dei sauditi, dei re sauditi che hanno potuto violare il diritto internazionale grazie al supporto logistico e militare fornito dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, appunto dagli Emirati Arabi, dal Qatar, dalla Giordania, dal Kuwait. Insomma, diciamo che c'è un passaggio del tuo articolo che dice così fan tutti, verrebbe da dire. Però insomma, ecco, vorrei chiederti un commento su questa parte, cioè nel senso che appunto la correlazione tra produzione e vendita di questa roba qui inserita all'interno del panorama proprio attuale di questa guerra, se ti va un pochino, se riesci un pochino a darci un po' una chiave di lettura.
Ma no, scusami, non ho capito, dicevi mettere in relazione
No, appunto questi tipi di accordi, come dicevi, bilaterali tra gli stati attuati adesso a questo momento.
Sì, beh, allora io dicevo, no, ho scritto così fan tutti perché ho portato l'esempio per non essere tacciato come succede oramai da tempo di filo putinismo nel momento in cui indico
certo.
Il blocco euroatlantico come maggiore responsabile. Portavo l'esempio di questa commessa della Russia verso l'Arabia Saudita avvenuta nel 2017, esatto, sì. Dove la Russia forniva all'Arabia Saudita il suo sistema antimissile e antiaereo S-400, che è un eccellente sistema antimissile che è molto più conveniente ed efficace degli analoghi prodotti da Stati Uniti. E in più anche, ecco, ad esempio, questa cosa che accompagna la fornitura di armi a volte è anche la internazionalizzazione della filiera bellica, cioè pezzi a fianco alla commessa vengono anche concessi al paese terzo, viene anche concessa la possibilità di produrre parti di un sistema d'arma piuttosto che un'arma stessa. Ecco, nel caso dei russi è stato permesso ai sauditi di prodursi il nuovo AK, adesso non ricordo, AK 100, 103, 104, non mi ricordo, comunque il nuovo fucile d'assalto, e in più ci hanno messo vicino altre cose, dei missili anticarro eccetera eccetera. In totale questa commessa della Russia, che uno dice ma perché la Russia vende all'Arabia Saudita, che è stata diciamo il principale sponsor dei Mujahideen di Obama in Afghanistan negli anni 80, è il maggiore sponsor del jihadismo in Cecenia, il peggior nemico degli alleati della Russia nel quadrante medio orientale, perché la Russia vende l'Arabia Saudita questa mercanzia, perché la Russia si è portata vicino anche una joint venture per il gas liquefatto con l'Arabia Saudita. E comunque dicevo, così fanno tutti, però è vero anche che appunto questa commessa valeva 3 miliardi di dollari. Nello stesso anno gli Stati Uniti di Trump hanno piazzato una commessa militare sull'Arabia Saudita da 110 miliardi di dollari. Quindi ecco, sì, così fanno tutti, però qualcuno molto molto di più di altri.
Certo. Quindi, direi che arrivati quasi a un anno di questo conflitto, insomma, come abbiamo detto anche insieme a te diverse volte da questi microfoni, insomma, come è partita, insomma, non era proprio dove siamo adesso, ossia nel corso di questi mesi, nelle ultime settimane, insomma, Putin e tutto quanto quello che lo circonda, insomma, sembra aver tirato un po' giù la maschera, insomma, da che eravamo partiti per denazificare l'Ucraina, insomma, si comincia a parlare di NATO e soprattutto di quanto gli Stati Uniti intervengano nella politica interna dell'Europa, no? E quindi, come appunto concludi tu nell'articolo, ci sarebbe molto da riflettere su questo, perché insomma la politica che si sta invece mettendo in atto sembra andare da tutt'altra parte, insomma.
Sì, sì, certo. Poi fra l'altro ci dicono sempre che dobbiamo riarmarci per, vabbè, a parte il pippone sulla esportazione di pace e democrazia, che oramai non ci crede più nessuno, ma adesso ci mettono vicino anche il tema degli interessi nazionali, no? Allora se uno va a vedere dov'è che abbiamo difeso questi supposti interessi nazionali, spingendo negli ultimi 30 anni sulla belligeranza, destabilizzando l'intero vicinato, insomma, la realtà sfugge. Qui quello che si sostiene sono fondamentalmente 2 o 3 gruppi di multinazionali di bandiera legate a armamenti, petrolio, gas e grandi costruzioni. Io penso che una delle grandi partite per cui l'Italia continua ad essere molto zelante anche nella consegna di armi eccetera eccetera è quella di potersi spartire in futuro una fetta della ricostruzione in Ucraina, che sarà il secondo grande business che verrà messo in campo.
Assolutamente, assolutamente, perché insomma quello che poi resterà alla fine di questo conflitto, insomma, per chi abita in Ucraina al momento non è calcolabile. Ci saranno un sacco di lavori da fare, lavori insomma che da qui si organizzano, ma in maniera naturalmente diversa, contro l'invio di armi, come la manifestazione del 25 febbraio prossimo. Ti va un po' di raccontarci come si sta costruendo questo appuntamento?
Mestieri, anche perché se non altro almeno parliamo un po' di risposta, no, a questa situazione.
Assolutamente.
Ma ho avuto il piacere di poter partecipare all'assemblea indetta dal CALP, dal Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova, lo scorso sabato, assemblea che era stata convocata appunto per come primo passaggio per organizzare una grande mobilitazione nazionale su Genova il prossimo 25 di febbraio, contro la guerra e contro l'invio di armi e contro, diciamo, la compromissione dell'Italia in questo conflitto. Quindi una piattaforma molto chiara, non ambigua. E l'assemblea è stata partecipatissima, incredibilmente. La sala che era stata tenuta, diciamo, presa dal CALP non è bastata, ci sono state un centinaio di persone tra centri sociali, collettivi, associazioni, anarchici, partiti, c'era Rifondazione, Potere al Popolo, Unione Popolare, l'USB che ha dichiarato, ha parlato il rappresentante del coordinamento porti di USB che aderiranno alla manifestazione e indiranno uno sciopero generale dei porti per coprirla. Quindi insomma la prospettiva è quella di una bella e grande manifestazione che parli chiaro e che mandi un messaggio definitivo al governo Meloni, che sta continuando di fatto la belligeranza di quello Draghi e di quelli che l'hanno preceduto. E quindi insomma bene, andiamo avanti. Direi che un messaggio che si può dare a tutti quanti è quello di tenere d'occhio questa data e di farla diventare il più possibile un appuntamento nazionale serio, partecipato.
Sì, insomma, ce n'è veramente bisogno, quindi sicuramente ne parleremo e ne riparleremo, e quindi l'invito è quello di cominciare ad organizzarsi per venire a Genova il 25 febbraio. E non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, Gregorio?
Giustizia sociale, pace e solidarietà tra i popoli, questo bisogna avere sempre in testa, al di là di quale sia la nostra, diciamo, il nostro campo di militanza. Avanti, non c'è alternativa. Per questo ha combattuto la nostra meglio gioventù tanti anni fa, insomma, ecco, dobbiamo ancora arrivarci.
Sì, c'è ancora un bel po' da camminare. E quindi per adesso ti ringrazio e ti chiedo di restare un attimo in linea e ci sentiamo un po' di musica, quindi se vuoi ci salutiamo qua in diretta.
Volentieri.
Ciao. Ciao. Revolutionarily, I'm like time itself, I'm gonna kill you inevitably.